da Francia. Rispondo molto, molto volentieri a una domanda che in modi simili tra loro mi è stata rivolta in questi giorni da più persone. La domanda è: Franz, ma che cavolo è sto ricercatore di cui continui a parlare? Allora, cominciamo subito col dire che un ricercatore è fondamentalmente un essere umano. Questa persona però ha in testa una sola cosa: scoprire la verità ultima. Un ricercatore sa perfettamente che questa che consideriamo realtà non può assolutamente esserlo, che quello che vediamo sostanzialmente è una pura illusione, che il mondo è sì questo, ma che noi lo vediamo con degli occhi completamente ciechi e che noi stessi, nel senso di ciò che identifichiamo come tali, non possiamo essere reali per come ci percepiamo. Ora, non è qualcosa di definito, è un sentire, però un sentire così netto che non lascia spazio a dubbi e che in quanto tale produce quello che appunto viene definita ricerca. Ma c'è un ma. Un ricercatore, come detto sopra, è innanzitutto un essere umano. Il punto di partenza, chiamiamolo così, è la sua umanità. Nessun essere umano è infallibile, men che meno un ricercatore, il quale, per forza di cose, non può che procedere per prove ed errori, perché è esattamente così che si cresce interiormente. Nulla si tralascia, ma tutto si trascende. Dove trascendere qualcosa significa passarci in mezzo e andare oltre. Questo è fondamentale da capire. Ovvio che ci sono cose che vanno lasciate nell'istante in cui se ne riconosce la falsità o l'irrealtà, ma questo significa che in qualche modo quelle cose sono state trascese. Ci sono anche aspetti che non si trascendono, quantomeno fino a notevolissimi livelli evolutivi, per esempio l'amore, la compassione, due principi che anche solo per essere pienamente realizzati implicano un'evoluzione che va ben oltre l'illuminazione stessa. Ma la crescita interiore, sebbene in alcuni momenti possa subire delle accelerazioni così incredibili che possono essere viste letteralmente come salti evolutivi, in realtà è un processo analogico, non digitale. Tutta la manifestazione è caratterizzata dal principio di dualità a cui di fatto si rifanno le odierne scienze informatiche, ma la trascendenza è un processo analogico, continuo, che a un certo punto sfocia in un salto. Per chiarire, possiamo fare un esempio. La trascendenza può essere paragonata all'atto di avvicinarsi ad una porta. Questo avvicinamento è progressivo, fluido, più o meno costante, ovvio, ma è qualcosa di analogico. Quando passate attraverso quella porta, allora avviene il cambiamento duale. Prima eravate di qui, dopo siete di là. Avete fatto un salto. Ma quel salto è la risultanza di un processo continuo, non discreto. Discreto in senso matematico, cioè definibile da quantità precise. Ecco perché se un ricercatore dimentica quale sia la sua umanità, dovrebbe fare estrema attenzione. O si è illuminato, e sappiamo che l'illuminazione è uno stato che non si può dubitare di aver raggiunto, oppure sta commettendo un errore, che molto spesso può non solo fuorviarlo, magari facendogli sprecare il resto di quella incarnazione, ma anche portarlo letteralmente al lato oscuro. Ci sono momenti, fasi, nella vita di un ricercatore in cui ci circonda viene visto per quello che in buona sostanza siamo tutti, polvere mossa dal vento. Ma se il ricercatore commette l'errore fatale di non rendersi conto che egli stesso ancora non è molto più che polvere, ecco che tutta la ricerca va a farsi benedire, perché ciò che fa sentire un ricercatore migliore degli altri non è altro che il suo ego, che per qualche motivo si è gonfiato oltre misura. Difficilmente un ricercatore potrà essere qualcosa di diverso da una persona che per molti aspetti definireste un campione di umanità. All'inizio potrà essere a volte un po' stronzo, succede praticamente a tutti quando muoviamo i primi passi sulla via della ricerca, ma poi questo cambierà. Solo un ricercatore alle prime armi, infatti, si muove senza rispetto per le altre persone o per qualunque altra forma di vita. Attenzione, ho detto rispetto, non sudditanza o dipendenza. Una delle persone più intense e luminose che mi sia stato dato di incontrare sul mio cammino è uno Swami, occidentale. Lui spiegava come all'inizio della sua ricerca disse al suo maestro di voler abbandonare tutto per seguirlo. Un classico, no? E il maestro gli rispose: hai studiato? Hai una laurea? Un diploma e una cultura? Ovviamente lo Swami rispose che no, non ce l'aveva, quindi il maestro gli disse: bene, allora vai a studiare, diventa colto, poi ne riparliamo. Lo Swami, perfetto allievo, lo fece, tornò dal maestro con una laurea e con la stessa richiesta. E il maestro gli disse: hai un lavoro? Sai cosa vuol dire mantenersi, pagare le bollette, eccetera, eccetera, no? No, aspirante Swami non ce l'aveva il lavoro. E quindi il maestro gli disse a quel punto: vai, trovati un lavoro, impara cosa vuol dire doversi mantenere e poi torna. Lo Swami fece come gli era stato detto, tornò ancora una volta dal maestro con la sua richiesta, il lavoro e la laurea. E il maestro gli disse: hai una compagna? I figli? No? Bene, metti su famiglia, poi ne riparliamo. Ancora una volta lo Swami fece quello che il maestro aveva detto e poi tornò da lui. Oggi quello Swami ha sostituito il suo maestro, che intanto ha abbandonato il corpo, alla guida dell'ashram. E ancora oggi studia, ha moglie e figli, e lavora come un matto, perché gestire un ashram è parecchio impegnativo, cominciando a pagare le spese. Ecco cosa intendo tra le altre cose per campione di umanità. Una persona che nessuno può esimersi dall'ammirare, a cui difficilmente puoi non voler bene, e che sa esattamente cosa significa essere nel mondo, ma non di questo mondo. E credetemi sulla parola, se provate a passare anche solo 10 minuti con questo Swami, è esattamente quello che vedrete. Quando un ricercatore abbandona moglie e figli perché ritiene gli siano d'ostacolo, sta commettendo un errore madornale. Molti ricercatori vengono abbandonati dal compagno o dalla compagna perché questi ultimi non riescono più a comprenderli, a riconoscerli, ma il ricercatore non lo fa, se non in casi estremi, e comunque casi mai dipendenti dalla sua ricerca o dalle sue difficoltà all'interno di essa, quanto dalla caduta oggettiva di quello che lo teneva insieme alla sua compagna. E anche allora lo farà nel modo più incredibilmente umano, dolce e gentile che possiate immaginare. Quando un ricercatore abbandona il lavoro solo perché si trova male in esso, sta commettendo un altro errore enorme. Molti ricercatori perdono il lavoro, può succedere, perché diventano caratterialmente incompatibili con i canoni assurdi, peraltro, del mondo del lavoro per come oggi. Il ricercatore abbandona il proprio lavoro quando diventa oggettivamente incompatibile con la sua ricerca, non per insofferenza nei confronti di esso, anzi, molto spesso un ricercatore è un genio nel suo lavoro. Quando un ricercatore abbandona lo studio solo perché ritiene di non averne più bisogno, sta commettendo un altro errore enorme. Non si dovrebbe mai smettere di studiare, perché sapere e conoscenza sono complementari. Quando un ricercatore ferisce per incuria, o peggio, per scelta, chi lo ama, ha fallito il suo scopo. Un ricercatore verrà ferito innumerevoli volte e in innumerevoli modi da chi ama e anche da chi manco conosce, con tutto quello che ci sta in mezzo. Ma non restituirà quasi mai il colpo ricevuto se non per difendere la propria integrità o la propria vita o la propria salute. Potrà ferire, certo, ma solo come effetto collaterale di cui però si assumerà sempre la piena responsabilità. In buona sostanza, un ricercatore smette di essere tale tutte le volte in cui, per identificazione, sconfessa la propria immunità in qualunque modo. Essere ricercatori significa, in primis, essere uomini e donne eccezionali, ovviamente con tutti gli errori e le sviste che si possono, anzi si devono, commettere. Da lì si inizia. Ecco perché occorre ricordarsi sempre di essere eccezionali. Ci si vede in giro.
Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.